tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Buongiorno Emiliano Rubbi, ciao Emiliano, buongiorno.
Good morning.
Naturalmente buongiorno anche a Marco Muscarà, ciao Marco.
Buongiorno, buongiorno.
Allora ragazzi,
so, è un po' tirata via questa presentazione.
Vabbè, perché dobbiamo andare noi, abbiamo tante carne al fuoco, dobbiamo essere celeri, perché sennò qui non facciamo in tempo. Parleremo di lui, tu ormai sei diventato un filo Putin praticamente da un pochino.
Sì, in realtà io stavo dicendo, stavo per dire la stessa cosa a te, e io questa cosa che comunque appoggi Putin. Putin in tutti i modi a me sta dando un po' fastidio.
Marco Muscarà che appoggia Putin.
Sì, molto. Perché gli piacciono gli app, ho scoperto.
Io non capisco il motivo. Tra poco parliamo con Giovanni Savino. Non capisco il motivo per il quale si cerca sempre di trovare delle giustificazioni. Però è stato provocato. Però anche la NATO. Però che doveva fare. Però di fronte a uno che ha invaso l'altro giorno per vendetta rispetto al bombardamento del ponte in Crimea, che collega la Russia con la Crimea, ha praticamente bombardato. 80
sì,
missili.
Il ponte era un obiettivo logistico, è stato bombardato tra l'altro in un orario
hanno
in cui
fatto
non era,
morti
sì, in un orario però in cui non era probabilmente insomma al top del traffico. Lui ha bombardato a piano ora di pranzo, insomma mattinata, sì, eccetera, degli obiettivi civili. Poi se andiamo a vedere
il problema grosso,
poi se tu parli con questi qui ti dicono per forza, ma è stato provocato,
il problema
ma
grosso,
purtroppo l'occidente,
che comunque la essendo la politica internazionale è una cosa estremamente sporca, cioè la geopolitica è una cosa estremamente sporca, perché tu non hai mai a che fare con soggetti che moralmente, eticamente parlando,
certo,
siano difendibili,
certo.
Ok? Quindi da un certo punto di vista, visto che noi siamo abituati, non so se per colpa dei social o proprio per una questione atavica del popolo italiano, a tifare per una parte o per l'altra in qualche modo, non riusciamo a mantenere un atteggiamento equilibrato rispetto a quello che appunto sono unicamente equilibri o volontà di potere, volontà di potenza in qualche modo, esplicitare ai massimi livelli, che è quello appunto della politica internazionale. Quindi ci sono le persone che tendono a prendere la parte di Putin, in questo caso, che è una cosa che fa strabuzzare gli occhi, però succede, perché gli Stati Uniti hanno fatto questo, questo e questo, ed è vero che gli Stati Uniti hanno fatto questo, questo e questo. Al contrario, gli altri vedono unicamente la parte di Putin e pensano di essere buoni. Noi abbiamo un fottuto bisogno di essere dalla parte giusta e di sentirci buoni, di sentirci quelli che hanno ragione. Quindi in ogni caso tifiamo. Naturalmente hanno buon gioco un po' tutti quanti, perché ciascuna delle parti ha degli scherzi.
Però non mettiamo tutto sullo stesso piano, se no la buttiamo in caciara. C'è Carlotta che scrive Emiliano.
Però uscendo dalla dialettica buoni e cattivi, dato che comunque le grandi potenze pensano al loro interesse e basta, e questo lo abbiamo capito. Detto questo interesse si può perseguire in vario modo, e invadere uno stato sovrano giusto
non è
una bella
cosa. Allora parliamo, ci scrive Carlotta, parliamo di quello che è successo al ragazzo gay in Palestina. No, non ne vuole parlare, perché lui non vuole assolutamente che si parli male della Palestina.
Parliamone.
Quindi non ne vuole parlare.
Parliamone.
Parco, come la vedi?
Io devo parlare, che devo. Parliamone.
No, nel senso.
Qual è la tesi?
Possiamo dire. Scusami, perdonami, possiamo dire che è una cosa disgustosa questa cosa,
certo,
che è accaduta? Certo, possiamo dire?
Sì,
no,
sì.
Perché sennò sembra che non si può mai parlare male di quello che accade in Palestina.
Queste sono quella cosa allucinante per cui, per difendere qualcosa, tu devi prendere il tutto per la parte. Cioè, in pratica, come dire, io difendo gli immigrati, e allora qualsiasi immigrato venga qua e faccia quello che gli pare, io lo difendo comunque in quanto immigrato. Come io difendo le donne, poi se una donna fa una cosa terribile, io la devo difendere comunque in quanto donna. Sono queste cose completamente imbecilli. Ovviamente non hanno senso.
L'articolo
cioè,
è questo,
che significa?
Orrore in Palestina, gay smembrato in strada nel silenzio LGBT, il video del cadavere mutilato dal giovane è stato diffuso sui social, ma nessuno ne parla.
Certo, è ovvio, tra l'altro bisogna capire perché. Però detto questo, cioè non è un problema.
Perché era frocio, Emiliano,
ma
dai.
Questo ha deciso te, magari ha litigato con qualcuno, non è quello il discorso. Però detto
frocio.
Questo è una cosa molto brutta, ovviamente, perché uno dovrebbe difendere questa cosa? O perché uno dovrebbe difendere l'omofobia perché sta in Palestina? Ma che significa? Cioè, come se difendessi l'omofobia a Cuba, che cazzo significa? Cioè, perché?
No, ma certo, però poi bisogna anche il passo successivo è anche ammettere.
A parte, ripeto che qui bisogna capire se è omofobia o meno, questo abbiamo deciso noi.
Però scusami un attimo, bisogna anche ammettere, però, che in determinate culture purtroppo sono ancora molto intrise di omofobia. Perché se no.
In determinate culture, la Palestina è un posto un po' particolare, come tu mi insegni. Quindi, la cultura è anche molto differente da vostra. Però
sai, io sono stato alla Spianata delle Moschee, no? Parliamo di. Mondo mondo insomma islamico evidentemente, lì non ti, non ti puoi fare una foto. Io sono andato con la mia ragazza, ti puoi fare una foto abbracciata dalla tua ragazza, non puoi toccare la tua ragazza, sì, puoi fare una foto ma non, ti, non puoi toccare la tua ragazza.
Come del resto adesso in Qatar, però noi ci facciamo i mondiali di calcio.
Cioè, vabbè, sì. Questo è un altro discorso, questo
no,
è un altro
discorso. Purtroppo non è un altro discorso.
No, sono d'accordo con te, però, però il fatto non toglie, no, che
sì,
che
sì,
non...
ma nessuno difende questa cosa.
Poi sai, sui soldi sono d'accordo con te che non c'è puta da sopra nessuno, rispetto poi ai diritti umani.
Però giustamente quelli sono poveri.
Dunque, io penso che sono bene delle premesse, infatti dice questo nostro amico Nick, dice non si tratta di invasione russa, è come se domani il Texas, ad esempio, riuscire di diventare un alleato del Messico.
No, perché il Texas è una parte degli Stati Uniti. È come se domani il Messico decidesse di diventare un alleato della Cina,
della
Russia, e Biden o chi per lui invadesse il che è una cosa purtroppo che hanno già tentato di fare in passato, perché Cuba, quindi non è che
Giovanni
non è una cosa nuova,
sa più di noi. Io sono sorpreso anche da quelli che scoprono solo ora di che pasta si è fatto Putin. Assolutamente sì, ragazzi. Poi tra l'altro torna tutto, nel senso che se voi vi leggete ma la Politkovskaja, per dire, ma tanti altri scritti, e conoscete un pochino la storia di Putin, sapete che lui si è sempre comportato così da 20 anni, che si comporta così dal 99.
Putin è questo l'esempio, solo che prima non ce ne accorgevamo e ci piaceva perché faceva queste cose all'interno del perimetro, diciamo, della
Russia. Lo faceva in Cecenia, ma della Cecenia,
in Cecenia, però per lui era perimetro della Russia, cioè
come direbbe, come diceva Carmelo Bene sul Ruanda, no, della Cecenia che cazzo ce ne frega, noi
niente. Tra l'altro il perimetro della Russia anche per lui è l'Ucraina, se andiamo a vedere come considera lui. Lui abbastanza, esatto. Detto questo, però era anche corteggiato da tanti capi di Stato, insomma abbiamo visto proprio dietro front da parte di tutti, più
Marco,
o meno.
Marco, chi avremo tra poco in collegamento telefonico, visto che tu sei il massimo esperto di questa persona?
Avremo Giovanni Savino, storico e professore all'Università di Parma, professore da pochissimo, dato che lui era a Mosca, 17 anni in Russia, 10 anni a Mosca fino a pochi mesi fa, e è dovuto andare via proprio scappando con un viaggio molto lungo di 19 ore per andare.
17 anni a Mosca. Sembra una roba tipo 20 anni in Tibet.
Sì, un pochino film, sì, super giù stiamo là.
Un pochino sì, un pochino sì. Va bene, lo contatteremo fra pochissimo al telefono e ci racconterà un po' come stanno andando le cose negli ultimi giorni, con queste ultime svolte non propriamente positive che abbiamo avuto modo di apprendere appunto nelle ultime ore. Fra pochissimo in tempo
Radio Rock Podcast.
Coldplay con Talk su Radio Rock 922. Diamo il buongiorno a Giovanni Savino. Ciao Giovanni, buongiorno, come stai?
Buongiorno, ciao Emilio, tutto bene? Ecco. Quello che si può stare bene nel corso di questa terribile guerra, però
infatti.
Noi almeno non abbiamo le bombe che ci cadono sulla testa e non abbiamo polizia che ci viene a cercare.
Che non è poco, diciamo. Senti, io sai che stavo qui chiacchierando, siamo con Emiliano Rubi, noto influencer, comunista, antinato, terribile, Giovanni. E poi con Marco Muscarà.
Marco, ora mi hai presentato malissimo, lui penserà che devi trovarsi di fronte a Marco Rizzo o roba simile.
Non a livello di Marco Rizzo, ecco.
Ma che cosa dici? No?
Non un po' gradino più. Senti, Giovanni, io sai che ho letto per preparare, purtroppo molti anni fa ormai, l'esame di storia contemporanea, un libro che si chiamava Hitler o l'enigma del consenso, no? E che in un certo modo cercava di capire cosa fosse accaduto attorno alla figura di Hitler, come fosse possibile, no? In qualche modo insomma, cercava di capire in questo libro Jan Kershaw, noto storico del legato alle questioni della seconda guerra mondiale, al nazismo, come mai, no? Poi effettivamente la volontà di uno solo o di una classe politica dirigente, ma anche del popolo in qualche modo, abbia potuto creare questo. Ora, fermo restando che chiaramente fare paragoni impropri, anche se qualche somiglianza, qualche tratto di somiglianza evidentemente c'è tra il contesto storico della seconda guerra mondiale e di Hitler e Putin, è chiaramente improprio, però in qualche modo mi interesserebbe capire, tu hai scritto un articolo se non sbaglio su Valigia Blu qualche giorno fa, cioè cosa si sta muovendo intorno a Putin. Leggevo giorni fa un tweet molto criticato di Christian Rocca, giornalista Christian Rocca, che scriveva fondamentalmente una roba del tipo la Russia sta agendo, adesso vado un po' a memoria, da stato terrorista, i russi sono un popolo terrorista, dobbiamo intervenire duramente. Rocca si è schierato in maniera molto forte con l'Ucraina. Però nasce un po', no, un discorso, tu hai vissuto tantissimi anni in Russia, qual è il sentore anche dei russi rispetto a questo conflitto e soprattutto a chi sta intorno a Putin rispetto alla sua leadership?
Ma io voglio cominciare col dire che il tweet di Rocca io lo considero un'espressione di una xenofobia estrema che ricalca molto quello che noi leggevamo a inizio anni 2000 sulle colpe di, tutta la, di tutti quelli che erano di etnia araba e di confessione sì. islamica riguardo a quello che accadeva in giro per il mondo. Ma d'altronde Rocca ha sostenuto quelle guerre, quindi come dire, è coerente da questo punto di vista, non è che abbia mai cambiato linea. Detto questo, secondo me il problema della Russia, della società russa, è che è impossibile utilizzare delle categorie novecentesche come il consenso che vi era nei regimi totalitari. E tu hai fatto l'esempio del nazismo, si potrebbe utilizzare anche il fascismo italiano, certo. o si potrebbe utilizzare anche la società sovietica. Dico questo perché? Perché in realtà noi non ci troviamo di fronte a un aspetto importante che vi è in questi regimi, la mobilitazione del consenso, cioè il fatto che si tratta di portare gente in piazza, di organizzare iniziative, di avere no, partiti, organizzazioni di massa, da quello che poteva essere l'Opera Nazionale Balilla in Italia, la Hitlerjugend hitleriana, e tutto questo in Russia non c'è, e quando si è provato a farlo di solito è stato un buco nell'acqua. Putin ha sempre basato il suo potere sulla questione della depoliticizzazione totale della società, cioè nel senso noi siamo al potere, proviamo a garantirvi stabilità e prosperità economica e voi però ci fate fare i fatti vostri, non pensate a quello che può succedere nella società, non vi riguarda, non vi è nessuna possibilità di organizzarvi in ogni senso possibile. E questo ha funzionato tra l'altro fino al 2012, anche perché si basava sulla crescita del prezzo delle materie prime,
sì.
petrolio e gas, ma non solo. E poi però questo tipo di crescita, che è stata una crescita anche drogata in Russia, perché comunque non è stata una crescita che si è basata sulla differenziazione delle entrate, sulla possibilità di produrre altre cose, ok, ad esempio la deindustrializzazione iniziata con la caduta dell'URSS è continuata, ha sostituito questa narrazione nazionale imperiale di cui vediamo i frutti avvelenati oggi. Però riguardo proprio al mobilitare, il regime putiniano si è sempre guardato bene, perché ha sempre avuto timore di una possibile ripercussione sulla propria stabilità qualora vi fosse una discussione aperta nella società e senza controllo. E tant'è vero che oggi noi vediamo come vi siano degli scricchioli significativi da questo punto di vista. Io non sono di quelli che crede che Putin domani mattina se ne vada o che vi siano colpi di Stato o cose del genere.
Siamo lontani ancora.
Secondo me bisogna essere realisti, sì. e questo non lo vediamo, e anche perché Putin nel corso degli ultimi 10 anni ha agito come un bulldozer di fronte a ogni possibile costruzione non solo di alternativa politica, ma addirittura di alternativa dal punto di vista dell'informazione. Però il fatto che in Russia vi è sempre stata quella che veniva chiamata la verticale del potere, per cui tutto veniva rappresentato come un processo unidirezionale che va dall'alto, quindi dal Cremlino verso il basso, beh, questo non esiste più. Cioè, da settimane vediamo messa in discussione l'autorità del ministro della difesa, vediamo criticate le scelte dei militari, vediamo addirittura tentativi di protestare e mettere in discussione quello che avviene. Sono tutti tentativi che vengono, mi si consente il termine, da destra, cioè da quelli che vogliono una escalation nell'escalation, vogliono una guerra totale contro l'Ucraina, vogliono la distruzione di quel popolo e la distruzione di quelle città.
Perdonami se ti interrompo, io ho l'impressione infatti che moltissime di queste persone, che comunque in ogni caso in qualche modo narrano in questo momento di un Putin in difficoltà, di diciamo un'opposizione interna e via dicendo molto forte, scricchioli che a questo punto siano dipingono un po' come una sorta di catastrofe imminente, non vogliano parlare oppure facciano finta di non sapere che comunque in ogni caso dietro Putin, che è quello che è oggi oggettivamente, probabilmente in questo momento ci sarebbe anche di peggio, e questa cosa mi sembra che non sia troppo chiara.
Sì, questo non è chiaro, perché comunque questo corrisponde anche al fatto di aver dato una rappresentazione abbastanza brutale della società russa, per cui Putin è una sorta di cattivone, una sorta di Voldemort, no, di Harry Potter, così, cioè che Putin poi non sia proprio una brava persona lo stiamo vedendo. Però insomma, in Russia c'è anche tanto altro, appunto tu citavi questo fatto di avere tanta altra gente all'interno che è anche molto più radicale di Putin. Pensiamo a Yevgeny Prigozhin, che è il patron di Wagner, no? Sì. La compagnia di mercenari, lo stesso Dugin, no? Che in Italia è famosissimo, oppure Ramzan Kadyrov, che di fatto ha costruito in Cecenia un proprio stato personale, un feudo all'insegna del radicalismo islamico, dove scompare la gente e non si ha più notizia, e insomma parliamo di cose del genere.
Certo.
In cui la situazione è ancora più nera di quella che è la notte in cui è precipitata la Russia, in cui hanno fatto precipitare l'Ucraina.
Oh, hai parlato di colpo di Stato, quindi non sicuramente imminente, o che comunque al momento non è un'ipotesi realistica. La situazione però sembra in stallo, nel senso che poi chiaramente la NATO non può accettare la situazione attuale, Putin non può rischiare di perdere la faccia in nessun modo e di fare dietro front. Cioè, a questo punto esiste un modo per trovare una soluzione
che non sia quello di
diplomatica o un'escalation? Esattamente.
Elon Musk ha fatto una proposta rigettata da tutti, praticamente.
O l'escalation è forse, cioè, è l'unica cosa che ci si prospetta davanti, che non vuole nessuno per l'escalation, sembra, né Putin né la NATO.
Ma il problema è che sembra che tutti non dicano di non volere l'escalation, ma tutti agiscono affinché l'escalation non vi sia. Sì. E questo è uno dei grandi problemi, e duole dirlo, ma in questo momento gli unici a fare degli sforzi affinché non vi sia un'escalation sono personaggi come Erdogan, che non è proprio un campione di democrazia, che però da mesi prova a tenere aperto un canale fra Mosca e Kiev e con gli altri paesi dell'Occidente, ed è l'unico che lo sta facendo. Ora, per quanto Erdogan ci piaccia o meno, a me personalmente molto poco, però siamo di fronte a questo. E il reale problema con Putin è che Putin non è mai disposto a perdere, e anche nella sua azione al governo della Russia negli ultimi ormai 20 anni si è sempre distinto per provare anche a scaricare le responsabilità sugli altri. Ad esempio, nel 2018 viene approvata l'impopolarissima riforma delle pensioni, e però Putin riesce a far credere che in realtà non è colpa sua, cioè è colpa del governo di Dmitry Medvedev, lui non c'entra niente, e in un sistema come quello russo, che è ultrapresidenzialista, ovviamente questa cosa fa ridere, però riesce a fare questo colpo di genio. Ora, con la guerra oggettivamente diventa più difficile, anche perché fino a qualche giorno fa Putin aveva evitato addirittura di nominare un comandante in capo dell'operazione speciale, per timore di vedersi derubato di possibili vittorie. Ora il capo c'è, e Sroborikin, che è noto per aver massacrato migliaia di civili ad Aleppo distruggendola totalmente, e se da un lato questo ci indica che è una radicalizzazione dell'escalation, perché e lo vediamo anche, no, da quelle che sono i bombardamenti sulle città ucraine in questi giorni, dall'altro lato però può essere anche, e in questo è l'essere diabolico da questo punto di vista di Putin, la possibilità di avere uno su cui scaricare le responsabilità qualora le cose andassero ancora peggio.
Senti, sì, scusa se ti interrompo, Giovanni, ti volevo chiedere anche un'altra cosa, che tanto qui mi arrivano messaggi di tutti i tipi, chiaramente. Il nostro amico Andrea Rai ci scrive: livello del dibattito bassissimo, intriso di ignoranza totale sul tema, giusto perché Giovanni è un professore universitario che ha vissuto 17 anni in Russia, quindi ascoltate la propaganda di Meloni e Letta, tutti d'accordo, vabbè, non ho capito. Comunque, al di là di questo, poi me lo spieghi tu, Emiliano, questo messaggio.
Se vuole posso andare a studiare da lui, sarò sicuramente lieto di imparare nuove cose.
Infatti, no, invece no, ribaltato un attimo il discorso e venendo un attimo all'Ucraina e a Kiev, ascoltavo giorni fa Cecilia Sala, che sarà nostra ospite settimana prossima, dire una cosa analoga un po' al contrario, cioè non pensiate che deposto Zelensky o caduto Zelensky o fatto fuori Zelensky sia molto meglio, perché in realtà c'è all'interno della società ucraina una forte avversione nei confronti della Russia, e quindi forse caduto Zelensky sarebbe anche peggio, nel senso che, come dire, la questione potrebbe anche rendersi ancora più cruda, ancora più più forte, diciamo, no? per quanto riguarda la contrapposizione. Sì,
però dice un conto è un'avversione nei confronti della Russia che probabilmente è comprensibile, ovviamente, in questo momento. Un conto è l'esasperazione dello scontro.
Sono d'accordo con te, volevo arrivare a chiedere a Giovanni quanto questo problema è proprio radicato a livello proprio di, come dire, difficoltà di convivenza, mi viene da dire, no? Tra questi due popoli che evidentemente hanno delle zone di cerniera, ma penso anche per esempio all'Estonia, dove ci sono delle enclavi russe, insomma in tutti i posti in qualche modo completamente diverso, però penso anche al problema israelo-palestinese di cui ci siamo occupati giorni fa, cioè quanto è effettivamente poi risolvibile che tenga una soluzione sul medio-lungo periodo, date queste premesse.
Allora, sono d'accordo con Cecilia Sala su quello che sostiene, anche perché la stessa storia di Zelensky, che in Italia viene presentato come se fosse uno psicopatico da alcuni, poi abbiamo gli altri che presentano Putin come uno psicopatico, dice che comunque è stato eletto nel qualche anno fa proprio con l'idea di raggiungere una pace nei territori del Donbass, che erano di fatto fuori dal controllo ucraino, e di smetterla con la guerra. Quindi, insomma, bisognerebbe conoscerla tutta la storia di questo tipo, e sono d'accordo con la Sala sul fatto che vi è comunque un sentimento animato anche da quelle che sono le posizioni del nazionalismo ultraradicale ucraino, ma che trovano la propria ragione anche nei bombardamenti antirusso. Dall'altro lato, il problema è che fra Russia e Ucraina le relazioni sono sempre state molto più strette, anche a livello di società e di popolo, rispetto a quello che possono essere stati, che ne so, con gli estoni o con altri popoli dell'ex Unione Sovietica. Basti pensare a quanti matrimoni misti vi sono ancora oggi, a quante persone, e proprio per questa guerra viene vista e viene vissuta come un dolore profondo sia all'interno dell'Ucraina ma anche all'interno della Russia, perché poi si tratta di tragedie familiari, di gente che viene mandata al fronte, casomai si trova dall'altro lato il cugino, il nipote o altra gente de simile.
Dobbiamo proprio chiudere, Giovanni, c'è forse un'ultima domanda da Marco?
Rapidissimamente, vai. Perché abbiamo parlato molto di NATO, di Russia, abbiamo parlato di tanti soggetti coinvolti, di Erdogan, non abbiamo parlato di un enorme soggetto che in questo momento ha una posizione un po' ambigua, che è la Cina, che da un lato insomma continua chiaramente a ritagliarsi un ruolo sempre più da leader di commercio con l'Occidente, e lo sappiamo. Dall'altro,
si è astenuta la Cina sulla condanna all'annessione delle province.
Continua a essere alleata ufficiosa di Putin. Quanto può in realtà la Cina spostare? Se ci dovesse essere un'escalation, in che posizione poi si troverebbe a quel punto?
Ma io credo che la Cina possa avere un grande ruolo nel provare a giocare la carta della diplomazia e della trattativa, anche perché spesso viene dipinta come alleata di Putin, in realtà fra Pechino e Mosca non vi sono queste grandi relazioni da veri e propri alleati, e anzi qualche settimana fa, quando c'è stato il vertice dei paesi dell'organizzazione del patto di Shanghai, sia Pechino che l'India hanno detto chiaro e tondo che non sono più disposti a tollerare una situazione di guerra fra Russia e Ucraina. E questo dovrebbe far capire, probabilmente, però, nell'indecisione che noi vediamo, perché poi chissà cosa si muove dietro le quinte da parte cinese vi sono anche quelli che sono gli equilibri internazionali, però da quello che leggo, mi capita di leggere alcuni analisti cinesi che si occupano di Russia, generalmente la situazione non è poi così favorevole alla politica di Mosca, anche perché la Cina a livello internazionale rivendica l'intangibilità dei confini per via della situazione con Taiwan e insomma la Russia si è annessa quattro regioni dell'Ucraina così. Pensate domani cosa voglia dire riconoscere, no, la statualità di Taiwan o riconoscere, che ne so, il Tibet o lo il Xinjiang come parti dipendenti dalla Cina,
certo.
Cosa vorrebbe dire? Anche quindi poi, appunto, molto attenta.
La storia di Taiwan è estremamente più complessa, insomma, sì. È proprio, quindi da quel punto di vista
dobbiamo,
anche
dobbiamo proprio chiudere, Emiliano, dobbiamo chiudere perché dobbiamo andare alla pubblicità, anche se in realtà tu, Giovanni, hai un minuto ancora, puoi rimanere ancora un pochino, devi scappare?
Sì. No.
Allora guarda, se puoi rimanere un attimo, perché siccome ci sono un paio di domande, io mando la pubblicità e poi torno da te, tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Vediamo le osservazioni dei nostri ascoltatori per Giovanni Savino. Giovanni, ci sei sempre in linea?
Sì, ci sono.
Ok, ma se qualcuno dice, ma se Macron sta tutti i giorni al telefono con Putin da 6 mesi, cioè, è sto macellaio che non vuole sentire ragioni. Abbiamo spiegato che la situazione forse è un pochino più complessa, però insomma, questa è anche il polso un po' della situazione, l'idea che si sono fatti anche alcuni dei nostri ascoltatori. Sentiamo ancora.
Ciao ragazzi,
Massimiliano.
Buongiorno.
Ciao.
Il discorso è molto interessante, compreso il parere dell'interlocutore che,
sì,
avendo un'esperienza diretta tra l'altro in Russia, è molto gradevole da ascoltare dall'interno.
Sì.
Vorrei fare soltanto un appunto, non a lui in realtà, ma a quello che è emerso dalla discussione. Allora, non si può dire che la NATO non voglia l'escalation, perché è scorretto intellettualmente. La NATO ha smesso da mesi di parlare di pace e parla solo e esclusivamente di vincere la guerra, per bocca di Biden, von der Leyen e chi per loro. Se questo non è volere l'escalation, ragazzi.
Va bene. Giovanni, che dici?
Ah, io innanzitutto lo ringrazio per i complimenti, che di solito no, sono una cosa sempre gradita. Però attenzione, perché la NATO prima di tutto è un'alleanza militare, quindi non parla di pace per statuto,
certo.
Tutto ci può piacere o no, purtroppo è così. La seconda cosa è che Putin ha dichiarato questa sua guerra come operazione speciale militare, ma nel discorso del 30 settembre ha cominciato a parlare di guerra contro l'Occidente collettivo. In realtà già da mesi si parlava di due piani della guerra, no? La guerra in Ucraina e la guerra contro l'Occidente, facendo tra l'altro appello a quello che c'è di peggio in Occidente, cioè chi non vuole genitore 1 e genitore 2, chi crede nei satanisti che fanno e nei satanisti, chi crede nella grande sostituzione, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma tutto l'armamentario,
sì,
che poi è proprio anche di vari Trump e via dicendo.
L'armamentario,
no?
Dell'estrema destra francese, italiana, sì, di QAnon, eccetera, eccetera. E io mi chiedo comunque, attenzione, perché un presidente di questo tipo che diceva più, che ammiccava a queste cose come l'ha fatto Putin, gli Stati Uniti lo hanno avuto, non mi sembra che abbia sciolto la NATO.
Sì.
Quindi attenzione, perché attenzione a questo. E ulteriore cosa, è vero, la NATO continua a fornire armamentari all'Ucraina,
sì,
però Putin non ha mai nemmeno fatto il gesto di avere un cessate il fuoco. Avrebbe avuto occasioni, penso alla Pasqua ortodossa, no, ad esempio, che è festeggiata da entrambi i popoli, avrebbe potuto anche per qualche ora dare un cessate il fuoco. Non ci sono stati cessate il fuoco, quindi e tra l'altro, ultima cosa che voglio dire sul tema NATO,
sì,
è interessante vedere come sin dall'inizio di questa storia Mosca ha un po' fatto il cosplay della NATO parlando di guerra al terrorismo, e subito torna in mente la War on Terror, operazione speciale che somiglia molto ai bombardamenti che facevano gli americani in Sudan nel 98 o in Iraq prima del 2003,
sì,
e altre amenità. Cioè, essere contro la NATO vuol dire adottare il linguaggio della NATO e fare cose che ha fatto la NATO.
Giusto.
Anche su scala più grande.
Beh, volevo fare una domanda a tal proposito, perché avevo notato,
sì,
anch'io il fatto che partendo appunto dagli americani, che a un certo punto, quando vogliono attaccare qualcuno anche per liberarsi, sì, da una serie parlare di vincoli interni legali, parlano di terroristi, cioè praticamente quando incominciano a chiamare terrorista qualcuno, armi di distruzione, ma attaccano. Però ho notato che ultimamente un po' tutti quanti tendono a dare del terrorista all'altro, cioè nel senso Zelensky dà del terrorista a Putin, Putin dà del terrorista a Zelensky e dà del terrorista, per dire, anche a Meta, all'organizzazione Facebook.
È proprio fascista, è quella parola che sta bene su tutto.
Che adesso è considerata un'organizzazione terroristica, no? Fa abbastanza ridere questa cosa, che sia terroristica.
Zuckerberg, insomma, terrorista.
No? Quindi secondo te c'è un motivo per cui effettivamente questo termine terrorista viene utilizzato un po' effettivamente per tutte quante le parti in causa in questo momento?
Viene utilizzato perché praticamente è un tentativo di delegittimare l'altro, no? Quindi se uno è un terrorista non può essere esponente di uno Stato, come se avessimo l'idea che gli Stati non facciano cose tremende o che i governi non abbiano ordinato massacri. Beh, basta vedersi un po' la storia nemmeno del, non solo del XX secolo, per capire che non è così. E poi faccio una battuta, se mi permetti, che è questa qui. Io sono cresciuto nel trash della TV italiana degli anni 90 e ogni tanto la discussione che avviene a livello di politica internazionale, anche a causa dell'elevato utilizzo che si fa dei social, penso a Twitter, da parte di alcuni enti governativi, a me sembra un po' il processo del lunedì, no?
Sì.
In cui c'era, non mi ricordo, c'era quel famoso, c'è quella famosa puntata del processo del lunedì in cui c'è Vittorio Sgarbi, Maurizio Mosca, Pasquale Squitieri che si offendono l'uno con l'altro. A me sembra praticamente di vedere questo tipo di scene. C'è da dire, spezzando una lancia a favore di quel trash lì, che di quel trash lì non è morto nessuno, però qua mentre questi si insultano su Twitter muore la gente.
Sì. Leghista di merda, ti ricordi?
Leghista di
merda. Senti, allora, prima di ascoltare il nostro amico Andrea Ra, che vuole attaccarmi adesso frontalmente, però io mi domando, a proposito di Andrea, qualcuno mi scrive Andrea Ra è impazzito stamattina. No, ma Andrea Ra la pensa così, però per carità, ognuno è libero di pensarla come vuole. Però Giovanni, io registro che ci sono ancora tantissime persone a fronte dell'abbattimento di un ponte che collega strategico, importante, che ha fatto, se non sbaglio, 3 morti da parte dell'Ucraina, un bombardamento pressoché a tappeto sull'Ucraina, Kiev, in generale
di punta su obiettivi anche civili.
Allora, di fronte ancora, diciamo così, a queste immagini, no, a queste cose, io sento ancora dire ragazzi, era per forza, se guardi la storia dal 2014 ad oggi, come sono stati massacrati i russi nel Donbass, è normale che si arrivasse a questo. Cioè, ancora oggi c'è questa roba che non so come chiamarla, fake news, racconto parziale della storia. Com'è possibile che ancora resista questa roba qui, Giovanni, però?
Esiste perché innanzitutto vi è comunque un problema di fiducia riguardo a quelli che sono i media, che l'industria mediatica fa anche molto poco per averlo, però secondo me si è creata una dinamica per cui esce una notizia, una polemica sui social, viene ripresa dai media e poi si discute sui social di quella notizia e si va così all'infinito. Questo di sicuro esacerberà gli animi, rende molto difficile tutto questo. E poi viene anche l'idea per cui è scomparsa la mediazione. Questo che significa? Che la gente non ha il diritto di farsi un'idea da sola? No, ce l'ha, assolutamente, non è sbagliato in sé come concetto, però si tende o a cercare conferme a quelle che sono le proprie idee iniziali, per cui se io penso che in Ucraina vi sia il genocidio dei russi vado a cercarmi fonti che confermino questa mia idea. Se penso che i russi siano brutti, sporchi e cattivi, terroristi e tutti assatanati, vado a cercarmi fonti che facciano così. Ed il problema è che non è che lo fa soltanto il boomer, diciamo così, o il ragazzino, lo fanno tutti, lo fanno anche illustri colleghi. A me ad esempio fa molto ridere una storia che è quella che ho visto qualche giorno fa girando sui canali televisivi. Io guardo poco la televisione, ma questo non è un semplicemente successo, succede così,
sì.
E vedo che viene intervistato un tizio, un accademico, che parla della guerra, della versione militare, eccetera, eccetera. E io mi faccio mente locale e non riesco a capire questo chi è. Vado a cercare e questo si occupa della storia dell'impero bizantino e viene invitato però a parlare di Russia e di Ucraina.
Sì. Vabbè, siamo là, insomma, dai.
Sono solo mille anni di differenza.
Esatto, esatto. Allora, sentiamo Andrea cosa voleva dire. Dai, facciamolo esprimere, vediamo, sentiamo.
Buongiorno Emilio, dato che ho sentito... Sì. Che riferisci cose inesatte. Allora,
vabbè, io ho letto il messaggio.
Non mi tagli, fammi spiegare.
Vai,
il messaggio, prima di tutto, dillo che era rivolto a te. Era un messaggio privato ed era relativo
alle 9:21 me l'hai mandato.
E parlavo appunto di quello che stava dicendo.
Mentre stavo parlando con Giovanni.
Dopodiché, ho detto anche che a differenza di te, che sei in un certo senso su questa questione un talebano, il professore è molto più tollerante e democratico, molto più lucido. Questo potresti dirlo rispetto a Erdogan, per esempio, a Rocca, che tu difendevi a spada tratta.
No.
A parte che, insomma, nella forma mi sembra di capire.
No, quella frase.
Insomma, cioè, dille le cose come stanno, perché se no sembra appunto che io insulti il professore, il che non è proprio corretto.
Va bene. No, io ho detto che quella frase era orribile, ho detto che quella frase non era assolutamente giustificabile. Il resto lo condividevo.
Io invece volevo chiedere una domanda.
Aspetta, che non è finita.
Sempre con rispetto estremo, io sono diametralmente contrario alle tesi portate avanti dal professore, ma questo non mi impedisce di dialogare.
Ma no, ma siamo qui a dialogare, però fai un'osservazione se vuoi nel merito. Vai,
no, io volevo appunto portare una domanda di Carlotta che ci scrive effettivamente cosa ne pensa il professore della proposta di Elon Musk, che per chi non lo sapesse, provo a riassumerla un attimo, sostanzialmente lui dice che bisognerebbe fare un cessate il fuoco velocissimo, indire questa volta un referendum sotto l'egida dell'ONU praticamente lì nel Donbass, e a quel punto sia la Russia che l'Ucraina dovrebbero accettare il risultato delle urne nel momento stesso in cui appunto venisse scelta l'annessione alla Russia o il contrario. È una cosa praticabile? Ora detto che io non ho una grandissima stima di Elon Musk come pensatore, però
non ne abbia nessuno.
Secondo te è una cosa praticabile?
Secondo me no, cioè proposta così, a parte che vi aggiungo alla stima di Elon Musk, verso Elon Musk, però non si tratta della stima, che mi spiego. I russi hanno dichiarato che Elon Musk ragiona e quindi questa proposta sarebbe accettabile. Io vorrei vederla proprio applicata nella realtà con i contingenti ONU che fanno votare in Crimea o nel Donbass e le forze armate di Putin non fanno niente e anche su questo io provo a essere realista, quindi vabbè, ringrazio Andrea per le parole, lui dice di avere idee diametralmente opposte alle mie, vabbè, ci sta, insomma, non è quello il problema, basta che se ne discute, però si discute sui fatti e sulle fonti. Bisogna essere realisti, io credo che in questo momento da parte ucraina non vi sia alcuna volontà accedere un millimetro del proprio territorio, altrimenti non starebbero riconquistandolo in ogni modo. Da parte russa in realtà loro avrebbero potuto al 23 febbraio ottenere quello che avevano, quando, se ci ricordiamo, il 21 febbraio sono state riconosciute le repubbliche, sono state proclamate delle sanzioni, ma generalmente era finita lì, cioè si era trattato di riconoscere il fatto compiuto, mettiamola così, cosa non bella sicuramente, perché poi il problema è anche questo: quando si mette in discussione l'ordine internazionale non se ne esce più, e soprattutto in Europa non se ne esce più, perché vi sono tutta una serie di territori che possono essere contestati, rivendicati e invasi, però era quello. Però poi Putin ha deciso di invadere l'Ucraina e di tentare il tutto per tutto. Tra l'altro, annettendosi ad esempio due regioni come Zaporizhia e la regione di Kherson, io mi occupo di nazionalismo russo nel XX secolo e posso dirvi con sicurezza che quei due territori non sono mai stati tra i territori presenti nell'immaginario del nazionalismo russo. I territori dell'Ucraina centrale, dell'Ucraina settentrionale, dell'Ucraina orientale sì, ma quei territori non erano inclusi, anche perché quei territori fino alla seconda metà del Settecento erano territori vuoti, c'erano la steppa, cioè non c'era niente. Quindi, insomma, attenzione, perché poi quando si costruiscono le tradizioni e le narrazioni bisogna essere aperti. A me sembra Putin un po' ha preso quelle carte lì e ora prova a giocarsi quelle carte lì, se mi permettete, e io non ci vedo nulla di differente da quello che fa l'Occidente in altri posti del mondo.
Benissimo, io ti ringrazio Giovanni, il tempo a nostra disposizione è finito, ma sei stato insomma cortesissimo a dedicarci questi minuti anche in più per parlare di queste questioni, e se vorrai insomma nei prossimi giorni magari ci collegheremo nuovamente, poi ti invito sempre quando capiti da queste parti a passare a trovarci in studio se ti va.
Grazie, grazie volentieri, grazie a voi per l'invito, arrivederci.
Grazie mille. Ciao. Giovanni Savino, ciao. Esperto di storia, professore universitario.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.